on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road che quest'oggi ci porta a Bruxelles. Un viaggio, quello odierno, tra arte e meticciato, immigrazione e integrazione. Un viaggio, il nostro a Bruxelles, che inizia in compagnia di Margherita Radaelli, collaboratrice di Radio Popolare, che nella capitale belga ci vive. Margherita, io partirei da questa questione. Quando pensiamo alla composizione sociale del Belgio, la prima cosa che viene in mente è la divisione tra belgi e fiamminghi. Ma Bruxelles, come è messa sotto questo punto di vista? È una città più vallona, è una città più fiamminga, è un qualche cosa a sé stante, un qualche cosa a parte tra questi due mondi? Come vive un bruxellese la dicotomia tra belgi e fiamminghi?
Male, se tentate di parlare alla polizia e iniziate a parlare in francese, perché venite visti come borghesi snob di fronte ai proletari fiamminghi. Molto bene se andate a cercare i bruxellesi veri, quelli che hanno inventato una parola, brol, che significa miscuglio, e non vuol dire solo miscuglio dei rigattieri o dei mercatini, ma anche miscuglio di culture, di nazionalità, di gente popolare che si stabilisce nei quartieri come quello delle Marolles, vicinissimi al centro, ma che ancora oggi rivelano la vera identità della capitale del Belgio.
Brol sta un po' per meticcio? Potrebbe essere così una traduzione?
Vuol dire proprio miscuglio, cianfrusaglie. Brol è la parola delle Marolles che si applica proprio ai mercatini di tutto e di più, dai pizzi ai quadri della nonna, alle tazze mezze rotte di piazza del Jeu de Balle. Per me anche le Marolles in quanto quartiere sono proprio un brol, un miscuglio di umanità.
Margherita, fermiamoci alle Marolles. È un quartiere gentrificato? In questa trasmissione abbiamo parlato più volte di quello che è successo in quartieri a Marsiglia, a Londra, a Istanbul, dove si è completamente stravolta un quartiere con abitanti che originari che sono andati a finire in tutt'altra parte della città. È così anche alle Marolles? Avere una casa lì adesso penso che sia un plus, un qualcosa molto ambito.
È vero, è molto ambito, si sta gentrificando, anche perché il vicino Sablon, pieno di cioccolatini super chic di Marcolini, cerca di espandersi con negozi di alta architettura, ma il popolo bruxellese resiste. Ai Marolles e al Petit Lion è ancora il posto dove voi entrate in un caffè e sentite una frase che inizia in fiammingo e finisce in francese, il vero dialetto bruxellese.
Per chi non conosce la topografia di Bruxelles, siamo in pieno centro.
Era la periferia nel 1100, quindi ora meglio di così non si può stare. Luogo di banditi e ladri, e oggi luogo ancor più ricercato di veri bruxellesi. Dov'è il popolo bruxellese a Bruxelles, in mezzo agli eurocrati e al grigiore degli aeroporti? La risposta è alle Marolles, e più in dettaglio è al caffè Le Petit Lion, che vi consigliamo di visitare in Rue Haute, attenzione, non è proprio una High Street, 232.
Già ci piace questo bar, raccontaci un po'.
Ma questo bar, dunque, caffè a prezzi popolari, ma soprattutto birre, comunità locale, ma attenzione, un pubblico scrivano. Vecchia idea quanto mai d'attualità, perché se fiamminghi e valloni si oppongono, in realtà alle Marolles l'identità si è sempre costruita attorno a una comunità fatta storicamente di italiani, spagnoli, polacchi, fino al Rinascimento, oggi di magrebini, di bruxellesi che magari erano nati lì e parlavano una parola di una lingua, una parola dell'altra, e soprattutto il dialetto locale formato da tutte queste, e che poi potevano però avere beghe o con l'amministrazione o col datore di lavoro, se tipicamente erano operai. E allora qual è l'idea forte che è sopravvissuta fino ad oggi? Quella del pubblico scrivano.
Cos'è il pubblico scrivano?
Il giovedì dalle 17 alle 19 voi avete un problema a scrivere una lettera amministrativa? Avete una lite col vicino e non vorreste risolverla solo a cazzotti? Volete sapere se non potete pagare la bolletta se dovete scrivere quali sono i vostri diritti, come potete cavarvela, arriva dalla Casa del Popolo ancora attiva e la costruì Orta e i marollesi dovettero ribellarsi fortissimamente perché non fosse distrutta, arriva lo scrivano pubblico a cui voi la raccontate e che ve la scrive in buon francese o in buon fiammingo.
Ma scrivano che scrive lettera e scrive anche email, cioè nel senso che è tarato sull'anno di grazia 2019 o siamo proprio solo alla lettera...
Vi scrive tutte e due. Fortunatamente i brussellesi sono tarati ancora tradizionalmente, quindi l'idea è la vecchia di notifica carta bollata amministrazione brussellese o belga che non finisce più, però se volete la mail potete fare affidamento anche a lui.
Quindi quartiere gentrificato, ma non come Porta Garibaldi a Milano, dove non c'è rimasto nessuno dei vecchi abitanti. C'è ancora un cuore, un'anima in questo quartiere?
Assolutamente sì. Se voi entrate al Petit Lion, è un posto molto accogliente, vi accoglie Cati, che è andata in pensione dopo essere stata 30 anni dietro il bancone, ma non ha resistito e quindi torna ancora, e vi racconta di Marie Louise, una signora grassissima tutta in gingheri che per far fronte alle prese in giro degli altri suoi amici del bar un giorno andò in bagno e ne uscì perfettamente vestita in costume da bagno, pronta a dedicarsi alle successive birre. Potete incontrare Jim vestito da cowboy che vi bofonchia sempre qualcosa in brussellese quando entrate, e per far vedere quanto veramente è stato fedele alle tradizioni è ancora un bar dove non si può mangiare, si può solo bere. Perché? Perché tradizionalmente nelle Marol c'erano i macellai, uno si andava a comprare un pezzo di carne dal macellaio, entrava dentro, lo mangiava, ci beveva una birra e parlava con gli amici, con quelli del bar, magari facendosi una partita.
Fuori dal bar troviamo un quartiere ormai completamente rifatto oppure c'è ancora un'anima popolare? Prima mi parlavi di case popolari che erano state costruite in questo quartiere a suo tempo.
Assolutamente sì, e l'amministrazione belga ha avuto la lungimiranza di ridar loro l'aspetto che avevano appena costruite pochi anni dopo il 1900. La famosissima Cité Ellermans sono le prime case in cui veramente il re, diciamo da sovrano illuminato, si occupava di rendere meno pesante la vita di questi operai e di avere un architetto art déco che facesse degli appartamenti, ciascuno muniti di servizio, per le famiglie operaie, appartamenti che oggi farebbero gola ai quartieri borghesi di Milano. Quindi questo è rimasto. Victor Horta, che credeva fortemente nel progresso sociale, ha stabilito lì una delle prime scuole dell'infanzia per 200 ragazzi, oggi restaurata, vicino a ricordarci quanto ancora questo sia un quartiere veramente popolare, veramente autentico, c'è il primo Monte di Pietà, copiato dall'Italia nel 1600 e che ancora oggi ha 4 aste al mese, quindi la gente ci porta cose, non solo gioielli, addirittura il Monte di Pietà dovrà aumentare la capacità dei propri magazzini perché la gente comincia a portargli vini, borsette, quanto mai per poter tirare avanti davvero quartiere operaio di Bruxelles. Qualche brussellese ha iniziato a portarci la moglie, ma non è stata accettata.
Non è stata accettata. Ascolta, questo mi consente di chiederti una cosa. Sono rimasto colpito dal numero di homeless che si trovano per le strade di Bruxelles. Non che a Milano non ce ne siano, ma mi sono sembrate in un numero quantitativamente molto molto maggiore, un po' come la Londra di 20 anni fa. Era solo una mia impressione o...
No, è proprio vero. Abbiamo qualche homeless storico, per esempio una vecchietta alla stazione centrale, tutta lucidata, che dà consigli e redarguisce gli altri e tutti la amano e lo obbediscono. Abbiamo però anche proprio nel quartiere delle Marol delle azioni sociali che un tempo si chiamavano café logement, café alberghi, dove si tirava una corda in mezzo la sera, la gente stava seduta, si appoggiava coi gomiti alla corda, la mattina la corda veniva sciolta e tutti fuori. Ma ce ne sono ancora oggi. Quello dello scrivano pubblico non è solo un'eredità folcloristica, in realtà vicino troviamo anche ricoveri dove mangiare costa un euro e dove potete star dentro e farvi stirare o lavare i vestiti, insomma.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
Quest'anno le Fiandre, per intendersi la parte del Belgio in cui non si parla francese, pullano di mostre ed eventi dedicati a Pieter Bruegel il Vecchio, uno dei più importanti pittori fiamminghi. Questo perché il 5 settembre prossimo sarà il 450esimo anniversario della sua morte. Fu uno dei primi artisti a dipingere cose diverse dai soggetti religiosi e mitologici o dai ritratti, questi ultimi molto comuni nella pittura fiamminga. Gran parte delle sue opere infatti mostrano le attività quotidiane dei contadini del suo tempo. Probabilmente anche a chi non è esperto d'arte rinascimentale o non ricorda un suo quadro è capitato più volte di vedere riproduzioni delle sue opere, ad esempio sulle copertine di un libro oppure su quella di un disco. Per chi a scuola bigiava le lezioni di storia dell'arte, proponiamo un piccolo Bignami Bruegeliano.
Non sappiamo molto di Pieter Bruegel. Per esempio, non sappiamo con esattezza quando o dove sia nato, né in che tipo di famiglia. Secondo la ricostruzione più convincente, nacque a Breda, negli attuali Paesi Bassi, tra il 1525 e il 1530, in una famiglia benestante. Non si sa nemmeno perché nel 1559 smise di scrivere il suo nome con un H, firmandosi Bruegel. In ogni caso, i suoi figli maschi, ancora bambini alla sua morte e pittori a loro volta da adulti, non conservarono l'abitudine e si firmarono sempre Bruegel. Per questo, in un certo senso, Pieter Bruegel il Vecchio si può distinguere da suo figlio Pieter Bruegel il Giovane anche solo dall'H nella firma delle opere. Sono arrivati a oggi solo 45 dipinti di Pieter Bruegel. 8 sono in Belgio, 12 in un museo di Vienna, in Austria, e gli altri sparsi per vari musei e gallerie del mondo, tra cui la Galleria Doria Pamphili di Roma e il Museo di Capodimonte di Napoli. Sappiamo poi dell'esistenza di altre opere che nel tempo sono andate perdute. Tra queste c'era anche quello che Bruegel riteneva il proprio capolavoro. Quelle che abbiamo si dividono principalmente tra dipinti che mostrano soggetti ispirati alle storie religiose o al folklore fiammingo, altri in cui si vedono paesaggi e molti personaggi, contadini e altre persone comuni, dedicati a varie attività, e infine scene di vita comune viste più da vicino. Alcune delle opere di Bruegel, tra le più memorabili, sono chiaramente ispirate a quelle di Hieronymus Bosch, un altro importante pittore fiammingo olandese, morto qualche anno prima della nascita di Bruegel. Tornando ai dipinti di Bruegel, che alcuni mostrano feste, danze e sport invernali, Per questo si dice che Bruegel sia un artista che ha rappresentato la gioia di vivere, a dire dei fiamminghi tipica della loro regione. Oltre a dipingere, negli ultimi anni della sua vita si trasferì a Bruxelles. Si sposò e ebbe 3 figli e 1 figlia. In quel periodo le Fiandre erano un territorio conteso sia a livello religioso tra cattolici e protestanti che politico tra la Spagna e gli stessi fiamminghi. E solo un anno prima della morte del pittore sarebbe cominciata la guerra che avrebbe portato all'indipendenza di quelli che poi sarebbero diventati i Paesi Bassi.
Per chi ha in programma un viaggio nelle Fiandre, magari perché è un ultra del ciclismo, di cose europee o di birre fermentate spontaneamente, può essere un'occasione buona per emozionarsi con Bruegel, visitare i musei reali delle belle arti del Belgio, dove sono esposte opere di Pieter Bruegel. Al Beaux-Arts, invece, ci sono 2 mostre interessanti. Ne parliamo con...
Io sono Karine Debo. Lavoro qui al Beaux-Arts di Bruxelles.
Ecco, partiamo dicendo che cos'è questo palazzo, perché non è proprio un museo.
No, non è un museo. Palazzo di Belle Arti fu costruito da Victor Horta negli anni 20, inaugurato nel 1928, come un palazzo di mostre, ma anche di concerti, perché abbiamo una sala di concerto bellissima. Quindi è un capolavoro dell'architettura dello stile Art Deco.
In questa serie di appuntamenti su Bruegel, qua ci sono 2 mostre che sono propedeutiche.
Allora, la prima mostra è dedicata a Bernard Van Orley, che non ha mai conosciuto Bruegel, non si sono incontrati, però Bruegel ha avuto modo di studiare l'opera di Van Orley, che era ancora legato alla tradizione fiamminga di un Van Eyck, di un Van der Weyden, ma molto aperto all'Italia. Quindi Van Orley partecipa a questo corrente italianizzante, quindi era importante rimettere insieme più aspetti del Cinquecento che meglio fanno capire l'originalità di Bruegel, che viaggia in Italia, però ritiene soltanto o piuttosto il paesaggio e non tanto le opere moderne, diciamo.
Fa impressione, per uno che non è un esperto come sottoscritto, vedere quanti lavori di artisti italiani rientrano di sguincio, di taglio, come ispirazione, semicopiate in alcuni casi.
Assolutamente vero, perché in queste mostre, per esempio, si fanno vedere delle opere di Albrecht Dürer, ma anche Dürer, tedesco, va a Venezia, è in contatto con Mantegna, con Bellini. Quindi alla fine sì, c'è sempre l'Italia, perché il Rinascimento nasce in Italia e penso che già nel 400 alcuni artisti fiamminghi hanno fatto il viaggio, ma poi nel 500 diventa veramente il viaggio da fare per studiare l'antichità, tutto quello che si vede ancora, il Foro Romano, il Colosseo, si
ma
fanno i privi.
Il nuovo che sta arrivando.
Ma il nuovo, esattamente. Michelangelo, Raffaello, forse soprattutto Raffaello, visto che i cartoni di Raffaello sono arrivati a Bruxelles nel 1516, ed è stato un enorme evento, diciamo, artistico, perché più artisti che non hanno fatto il viaggio hanno visto Roma e Raffaello arrivare così a Bruxelles.
L'altra mostra è completamente diversa, anche questa propedeutica all'artista che viene celebrato quest'anno qua a Bruxelles. Parliamo di incisioni.
Allora, le incisioni sì, perché Bruegel comincia la propria carriera, non si sa esattamente quando nasce, ma si sa che lavora ad Anversa con Hieronymus Kock, e lui si era specializzato dal 1549 nell'incisione, che è una novità. La carta diventa più facile da acquistare, meno cara, e quindi tutti capiscono che è il modo ideale per diffondere un'immagine e delle idee, chiaramente.
Se serviva anche per gli artisti per fare marketing?
Sì, assolutamente, un artista si vendeva meglio facendosi conoscere, perché una volta l'opera dipinta venduta non si poteva vedere più, eventualmente un disegno sì, ma con la stampa, con l'incisione ce ne sono non 1 o 2 ma 100, 200, anche di più, quindi una diffusione enorme. E anche interessante per l'artista per vendersi, ma anche per conoscere altri artisti. Gli artisti acquistavano delle opere. Van Orley, per esempio, ha acquistato, ma anche è stato regalato, per esempio Dürer ha regalato delle incisioni sue a Van Orley. C'erano degli scambi tra di loro.
Certo, una curiosità, due elementi apparentemente diversi. La faccenda che con queste stampe diventavano di un dominio più ampio e non solo per l'élite. Dall'altra parte Bruegel che nei suoi disegni dipinge la gente di tutti i giorni. È un momento in cui l'arte diventa un attimo più democratica, tra virgolette, nel senso che si apre ed esce semplicemente dalle sale aristocratiche che l'avevano ospitato fino adesso, o è un azzardo?
Allora, c'è una gran parte di verità in quello che dice, sì, c'è l'apertura sicuramente voluta, un'incisione non costa come un arazzo, un dipinto, no, costa molto di meno, è più accessibile. Però diciamo che nel mondo contadino opere d'arte ce n'erano pochissime. Il mondo contadino interessa Bruegel, ma proprio tantissimo, perché per lui il contadino è anche legato alla natura e Bruegel è un pittore filosofo.
In Italia si era innamorato, per esempio, proprio della natura più che dei monumenti.
Assolutamente, del paesaggio, cioè dell'opera di Dio, la natura, la sua bellezza. E quando vediamo l'infinita, l'immensità della natura, l'uomo è piccolissimo, la natura è immensa, poi come ce la fa vedere Bruegel è anche importante, perché ha un suo punto di vista, sembra che siamo tutti uccelli quando entriamo nei suoi paesaggi, che sono panoramici, sono cosmici, quindi la figura umana è piccolissima in un paesaggio enorme, immenso, l'immensità di Dio, dell'infinito. Invece l'uomo, la vita è breve, l'uomo è poco. Bruegel è un pittore filosofo, sicuramente.
Dicevamo che quest'anno a Bruxelles le iniziative su Bruegel sono veramente numerose e spesso anche originali. Per esempio, nella chiesa di Notre-Dame de la Chapelle, da qualche mese si vedono bizzarri personaggi intenti a scalare colonne, nuotare nell'acqua santiera o planare sui banchi per i fedeli. Sono personaggi dei dipinti di Peter Bruegel il Vecchio. Ecco, ne parliamo con Francesca Greco di
arte.it,
che è una testata online
dedicata interamente all'arte.
In una chiesa di Bruxelles c'è una sorta di caccia al tesoro, chiamiamola così.
Sì, all'interno della chiesa di Notre-Dame de la Chapelle,
dove che è la chiesa dove lui è.
Dove lui è sepolto, dove lui si è sposato, all'interno del quartiere del Marol, dove è vissuto per buona parte della sua vita. Per questa occasione la chiesa di Notre-Dame si anima dei personaggi che sono fuggiti letteralmente dai quadri di Bruegel. Sono nascosti, mimetizzati all'interno delle architetture della chiesa.
Sono una decina.
Quindi sono una decina da scovare tutti, e possono essere ragazzi che tirano con la fionda oppure mostriciattoli tipici dell'immaginario bregheliano. E diciamo che questo gioco ritrova l'ironia che è già nella poetica di Bruegel.
Noi ci limitiamo a dare un paio di dritte.
Sì.
Guardate dalla parte del pulpito.
Sì.
E appena entrati fate ballare l'occhio, basta, non diciamo oltre per non togliere il gusto della sorpresa. I remember you and me, closest any two can be. Now we're strangers in the night, awkward and uptight.
Basta andare poi appena fuori Bruxelles, nelle campagne che la circondano, per trovare un'altra delle tante iniziative dedicate a Peter Bruegel. È una, in questo caso, un'iniziativa en plein air. Ne parliamo ancora con Francesca Greco.
Allora, il percorso en plein air che abbiamo fatto oggi è nella campagna bellissima del Pajottenland.
È proprio appena fuori Bruxelles, così. Noi abbiamo Sesto San Giovanni, loro hanno il Pajottenland e su qua vincono 2-0 per al centro. Qua ci sono una serie di installazioni di artisti d'arte contemporanea, un paio che ti sono piaciuti.
Allora, sicuramente mi è piaciuto un parco giochi che cita un quadro di Bruegel.
Il quadro si chiama Giochi di bambini ed è un dipinto a olio su tavola dove Bruegel dipinse la brulicante veduta della piazza di un paese che ospita gruppi di bambini che mettono in scena un'ottantina di giochi dell'infanzia. Ma il parco gioco di cui parlavi, che evoca appunto questo dipinto da Bruegel, in cosa consiste?
Fatto interamente di materiali di recupero, quindi vecchie gomme di automobili, vasche da bagno dismesse, dei grandi contenitori industriali che producono dei suoni diversi a seconda di dove li si percuote. E in queste vasche da bagno viene fuori dell'acqua che viene pompata da delle vene d'acqua sotterranee.
Anche perché probabilmente
è proprio
un terreno
paludoso.
Era un terreno molto paludoso. Io ne ho visto uno, siccome a questo punto capisco che non abbiamo fatto lo stesso percorso, perché questo io non l'ho visto. Ne ho visto uno che invece evocava la Torre di Babele, che è uno dei quadri famosi. E quello l'hai visto?
Sì.
Sorta di boschetto perimetrato con una sorta di, mi pare che erano una ventina di tele che riproponevano degli scampoli, dei pezzettini della...
Sì, come una specie di teatro all'interno del bosco.
Anche perché poi con il vento dava un senso di plasticità perché questi si muovevano. Un altro, l'ultimo, che ti è piaciuto ancora?
E allora c'è un grande specchio che riflette il paesaggio e mostra i cambiamenti del paesaggio che sono avvenuti finora, da 450 anni fa.
E questo è il percorso en plein air. E ce n'era uno invece che era al coperto, che io me lo sono perso ieri sera.
Allora, il percorso Beyond Bruegel, una delle tante esperienze multimediali che vengono proposte ultimamente, ci si trova immersi in questo ambiente virtuale con delle rappresentazioni gigantesche dei quadri di Bruegel che invece sono piccoli e particolareggiati, quindi possiamo osservarli in tutti i dettagli. Ma la cosa più bella è la sala finale in cui i personaggi prendono vita e quindi cominciano a muoversi e danno quasi un senso di vertigine, molto piacevole, come una sorta di mondo incantato.
Ne approfitto per chiederti il tuo parere. L'abbiamo vista anche a Milano qualche cosa di analoga, per esempio una mostra su Van Gogh.
Sì.
Ma queste sono da intendersi come corollari alle mostre vere e proprie, mentre invece talvolta vengono spacciate come se fossero delle mostre. Non essendo un esperto, chiedo invece a chi esperto è.
Allora,
hanno
da
intendersi come?
Il mio parere personale è che siano un complemento delle mostre, magari per osservare meglio qualcosa che ci si è perso, per vedere trasformato un quadro in un mondo, per immergersi all'interno del quadro. Ma no, io direi di andare a vedere prima il quadro al museo e poi magari approfondire o comunque avere un momento di distrazione e di divertimento.
On the road. Las fotos, las direcciones y la grabación de este y de los otros episodios del programa están en blogs.radiopopolare.it on the road.
Ci colleghiamo telefonicamente con Bruxelles, Edoardo Lupari. Edoardo, buongiorno.
Buongiorno Claudio.
Sul tuo biglietto da visita cosa troviamo scritto?
Io sono un abitante di Bruxelles, ma più precisamente di Molenbeek. Ma in particolare ci lavoro anche. Io lavoro al Centre Communautaire Maritime di Molenbeek. Allora, tradotto in italiano sarebbe centro comunitario marittimo, è qualcosa di vicino a un centro civico se vogliamo, ma è anche un centro culturale. Facciamo un gran lavoro, diciamo, sulla coesione sociale, sui bisogni del quartiere, quindi accogliamo molte attività alla domanda del quartiere, diciamo.
Esatto, ci hai detto che vivi a Molenbeek e anche Bruegel con Molenbeek ha un link, perché in un suo quadro troviamo una chiesa di Molenbeek, giusto?
Certo. Certo, certo, c'è un legame particolare tra Bruegel e Molenbeek. Bisogna sapere che Molenbeek in verità illo tempore era al di fuori delle mura di Bruxelles, quindi stavamo in campagna, no? E quindi vediamo questo quadro che è il pellegrinaggio a Molenbeek, in cui compare la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di, parliamo di Molenbeek che sarebbe per intero Molenbeek Saint-Jean. San Giovanni, no?
Sì.
Quindi nel pellegrinaggio vediamo il pellegrinaggio che si svolgeva tradizionalmente alla data di San Giovanni, quindi il 24 giugno, era giusto dopo il solstizio, e quindi spesso vediamo posti pazzi che vanno avanti con una cornamusa. In verità era pare che fossero delle persone schizofreniche o che avevano delle allucinazioni che venivano portate, è una specie di ballo di San Vito quello che facevano, e venivano portate in pellegrinaggio fino alla chiesa. Poi ci sono delle ipotesi che dicono che la causa di queste allucinazioni fossero dovute al fatto che mangiavano il pane di segale cornuta che dopo è stato scoperto essere un potente allucinogeno. E quindi vediamo in questo quadro questo corteo che si dirige alla chiesa di Molenbeek.
Alla chiesa. Ecco, Molenbeek è un quartiere che anche chi non è mai stato a Bruxelles conosce, è un'area di fortissima immigrazione intra ed extra europea, è conosciuta un po' come la piccola Marrakech di Bruxelles, una sorta di ghetto marocchino, Molenkesh, qualcuno la definisce. Ma esattamente questo quartiere che i giornali con delle scorciatoie, come spesso si usa fare, lo identificano come un covo di terroristi per quello che è successo qualche anno fa, che quartiere è? Chi ci vive?
Dici bene, delle scorciatoie, perché bisogna partire prima di Molenbeek chiedendosi che cos'è Bruxelles. Bruxelles è un melting pot incredibile che ha decine e decine di strati, di stratificazioni che possono essere dovute all'immigrazione, e in particolare Molenbeek. Non dimentichiamo che Molenbeek fu il punto di passaggio di un grande flusso di immigrazione italiana negli anni 50 e 60. Erano proprio gli italiani che venivano dalle miniere dopo Marcinelle e che cercavano un avvenire a Bruxelles che passarono di qua. Queste storie che si sono sentite sicuramente hanno un fondamento, ma Molenbeek è questo e molto altro. Io oggi se vuoi, Molenbeek è una, come in tutta Bruxelles, cambia molto velocemente. Se vuoi, l'attualità di Molenbeek oggi è piuttosto la gentrificazione. Stanno succedendo moltissime cose, ci sono molti artisti e molte associazioni che lavorano in questo quartiere o comune, come vogliamo chiamarlo, di Bruxelles.
Perché non è, diciamolo topograficamente, non è neanche, per dire, un Sesto San Giovanni o un Arrozzano, è abbastanza centrale.
Ma no, è centralissima, è di là del canale, che il canale è sempre stato una barriera, se vuoi anche psicologica, fino a qualche anno fa, ma in realtà quando entri a Molenbeek ti rendi conto che è una città tutto normale. Poi insomma ha le sue peculiarità, perché parliamo di un livello di praticamente più del 50% della popolazione è di origine magrebina. Nei giorni di Ramadan il cambiamento è percepibile, perché comunque i negozi seguono altri ritmi. Se hai dei colleghi che seguono il ritmo della Madame, comunque tenendo conto, perché hanno i loro tempi, e già il fatto che non che digiunino, per esempio, implica un diverso livello di energie. Voilà.
Quindi, come succede a questi quartieri? Quando prima accennavamo alla gentrificazione, ci sono gli affitti che sono più bassi o le case costano meno, quindi incomincia inizialmente ad arrivare, che ne so io, studenti ed artisti, il livello del quartiere si alza e vengono poi a loro volta sostituiti da qualcuno che ha più soldi. Questo è il percorso classico della gentrificazione, e un qualche cosa di simile, dici, sta avvenendo anche a Molenbeek.
Qualche cosa di simile, non, la gentrificazione ha molte sfumature, e quindi quello che succede qua, se vuoi, in qualche modo è anche diretto dalla politica. È stata la politica che ha voluto cambiare, ha investito su questo asse, che è quello del canale, diciamo. Il canale è il diaframma tra Bruxelles centro, se vuoi, e Molenbeek. Quindi il canale è un asse di trasformazione urbana molto importante, e i privati stanno investendo anche con, diciamo, il via libera della regione di Bruxelles, e quindi un grande cambiamento in atto. Quindi, se vuoi, c'è anche un ritorno al passato, perché c'è la popolazione di un'altra estrazione e anche di lingua fiamminga neerlandofona che si sta reinstallando in questi quartieri. Quindi diciamo che c'è una mixité di ritorno molto interessante, ancora altri strati che si aggiungono a questo amabile melting pot.
Certo, tu prima ci dicevi che lavori proprio nel quartiere, volevo chiederti magari di una iniziativa di cui mi accennavi fuori onda, che sarà nella seconda metà di giugno, a cui magari potrebbero, se non altro per vederla, partecipare anche qualcuno tra gli ascoltatori che stanno sentendo la trasmissione di quest'oggi, che hanno intenzione di venire a Bruxelles.
Ma guarda, fantastico, perché facciamo il link, il legame con di nuovo con Bruegel, perché noi il 22 giugno faremo tra l'altro tappa alla chiesa di Molenbeek Saint-Jean. Il 22 giugno cosa succede? Organizziamo Molenbike, che è la festa della bicicletta di Molenbeek. Siamo alla quarta edizione, consiste in un piccolo tour, diciamo, guidato di Molenbeek, alternativo, con una fanfara ciclistica, e facciamo delle diverse tappe. Una di queste tappe sarà giustamente la chiesa di Molenbeek, dove avremo l'accoglienza dell'associazione Alter Brussels, e poi avremo altre tappe come il cinquantenario dell'associazione Foyer o a Park Farm, un'altra associazione che si trova nel nostro comune.
Ecco, accennavi a questo Molenbeek, quindi è un tour con la bicicletta. Prima ci dicevi che anche nonostante la gentrificazione il 50% della popolazione continua a essere di origine maghrebina. Noi sappiamo, per esempio, per quanto riguarda le donne, che c'è una sorta di problema, diciamo tra virgolette, per le donne musulmane con il rapporto con la bicicletta. È un qualche cosa con cui ti sei già misurato?
Certamente. Guarda, ci siamo conosciuti per quello, perché avevo scritto
un articolo su BC, una rivista che si occupa di tra l'altro anche di percorsi in bicicletta, raccontando di questa esperienza di donne musulmane in bicicletta.
Esattamente.
E quindi è un argomento scabroso tra virgolette, ma che però è già affrontato.
Sì, è un argomento interessantissimo, perché mette in gioco la questione dell'accesso alla città e anche del ruolo della donna nella comunità maghrebina e musulmana, se vuoi. È vero, la bicicletta, come vediamo il film La bicicletta verde, per le donne è problematica nella comunità musulmana. Poi è un blocco che vedi, è quasi inconsistente. Nel momento in cui riesci a superare la barriera, le cose partono e vanno da sé. Noi, dopo l'evento Molenbeek, ci siamo detti che bisognava creare una dinamica di lunga durata e più incisiva nel quartiere. Quindi abbiamo cominciato a creare dei corsi espressamente per le donne del quartiere. Poi sono aperti a tutti i corsi. E abbiamo potuto osservare una dinamica interessantissima. In primo luogo un interesse enorme e una grande domanda, e poi un grande cambiamento, e comunque le persone, le signore, le donne che abbiamo potuto conoscere hanno delle storie molto particolari, se vuoi a volte marginali, di margine, ma il fatto di potersi incontrare è un momento straordinario di cambiamento della loro vita. Diciamo che la bicicletta per noi resta un mezzo di coesione sociale, noi la utilizziamo per questo al Centre Communautaire Maritime di Molenbeek. Abbiamo anche un sito.
Esatto, volevo chiederti un riferimento proprio per chi volesse approfondire il discorso, Edoardo.
Sì, allora il nostro sito www.molenbike.be, come Belgio, ripeto Molenbike, quindi è due volte M, Molen, sì. Bike, come bicicletta in inglese, .be, e lì parliamo sia del nostro evento del 22 giugno, diamo l'appuntamento alle ore 13 davanti al nostro Centre Communautaire Maritime Rue Van de Bogarde 93, e parliamo anche dei nostri corsi di bici per le donne nel quartiere.
Perfetto, tutti questi dati poi li trovate scritti anche sul blog di On The Road. Edoardo, buon Molenbike.
Beh, ti ringrazio, evviva la bicicletta, evviva Molenbeek, evviva l'Europa.
Casbah a Molenbeek. Radio Popolare On The Road quest'oggi a Bruxelles. Negli stessi giorni in cui a Dakar, in Senegal, veniva inaugurato dopo 7 anni di lavoro lo splendido Museo delle Civiltà Nere, lo scorso dicembre a Bruxelles ha riaperto i battenti il più grande museo africano del mondo. La versione originale del museo risale all'esposizione internazionale di Bruxelles del 1897. L'anno successivo la mostra temporanea si trasformò in collezione permanente sul Congo. Nel 1952 venne chiamato Museo Reale del Congo Belga, fino all'attuale denominazione dopo l'indipendenza dello Stato africano. L'Africa Museum è il Museo Reale dell'Africa Centrale e a Tervuren, nella periferia di Bruxelles, ed è ospitato in un vecchio palazzo del re Leopoldo II, circondato dal verde. L'inaugurazione è arrivata dopo 5 anni di lavoro destinati alla ristrutturazione della struttura e la riorganizzazione delle sale interne per modificarne l'approccio con la storia rispetto a come era stato pensato in epoca coloniale. Il museo era stato creato dal re come mezzo di propaganda per osannare i meriti della monarchia nella colonizzazione belga di Congo, Ruanda e Burundi. All'interno 3 chilometri di archivi, 120.000 oggetti etnografici, maschere, sculture, 10 milioni di animali imbalsamati, tra cui un elefante. Il direttore Guido Gray Shells ha dichiarato:
non vogliamo più essere un museo dell'Africa coloniale. La nostra nuova esposizione permanente mira a dipingere un quadro dell'Africa moderna, quella nel presente e nel futuro, senza trascurare la storia comune del Belgio e dei paesi africani. Ciò significa che affrontiamo anche temi contemporanei come le diaspore, la biodiversità e il cambiamento climatico, la vita quotidiana, le lingue e la musica e il paradosso della ricchezza naturale. L'Africa infatti è un continente molto ricco di minerali, ma la sua popolazione è ancora molto povera. Abbiamo sviluppato una narrativa più critica sul passato coloniale rispetto alla prospettiva unilaterale che eravamo soliti offrire e vogliamo fornire una piattaforma per dibattiti. Abbiamo così deciso di creare una galleria afropea che al tempo stesso è spazio espositivo, un luogo di incontro e un centro di documentazione dove le persone delle diaspore raccontano la loro storia. I visitatori sono invitati a suggerire correzioni e condividere documenti, foto e testimonianze in modo da poter estendere ulteriormente le nostre conoscenze. Speriamo di diventare un vero punto d'incontro e un centro di dialogo per le persone che si interessano in modo appassionato all'Africa.
Nella nuova versione, la storia coloniale viene finalmente raccontata in tutta la sua violenza grazie a foto e documenti di appoggio all'utente. Come detto poc'anzi dal direttore, il nuovo allestimento pone l'attenzione sulla diversità linguistica nell'Africa centrale, attraverso mappe, dipinti popolari, frammenti di suoni e video. I visitatori possono così comprendere la ricerca linguistica e le lingue che rischiano di scomparire, ma anche sperimentare attraverso schermi interattivi i meccanismi di alcune lingue bantu, ossia di come usano la melodia per cambiare il significato di certe parole e frasi. Sono presenti anche diversi testi, come alcuni scritti in swahili, manoscritti, testi di poesia ruandese e di luba, nonché la complessa relazione tra letteratura, lingue africane ed europee. I visitatori possono ascoltare le storie della narrazione orale riflettendo sul loro significato e messaggio, capendo l'importanza della parola che veniva associata a specifici strumenti, a corde e lamellofoni. Gli artisti contemporanei che sono stati coinvolti nella trasformazione dell'Africa Museum hanno tratto la loro ispirazione dalla collezione e dal nuovo focus sulla decolonizzazione. L'arte contemporanea diventa così un modo per raccontare anche eventi della storia. Il museo pone molta attenzione agli artisti dell'Africa centrale, organizzando diversi progetti come artisti in residenza, studio visit e progetti di ricerca. Un'ultima cosa, l'attuale monarca belga Filippo ha deciso però di non presenziare alla cerimonia di apertura. Perché? Vi chiedete voi? Secondo indiscrezioni del Palazzo Reale, il re belga non vorrebbe immischiarsi nel dibattito che è in corso ormai da qualche mese in Europa riguardo la restituzione delle opere d'arte rubate durante la colonizzazione. Il tema è diventato centrale in Belgio da quando un paio di settimane prima dell'apertura del museo, in Francia il presidente Emmanuel Macron ha deciso di iniziare a restituire migliaia di oggetti presenti nei musei francesi, che vennero presi senza permesso e che appartengono al patrimonio culturale di diversi paesi africani. Come ricorda il The Guardian, l'inizio della restituzione della Francia ha portato anche la Repubblica Democratica del Congo, ex colonia belga, ad annunciare che il prossimo anno anche Kinshasa presenterà richiesta ufficiale di restituzione di opere e documenti a Bruxelles. Il direttore dell'Africa Museum, Grace Sells, non ha chiuso a questa ipotesi, avanzata dal presidente congolese. Molti curatori d'arte avevano già pronosticato che la decisione di Parigi di appunto fine anno scorso avrebbe creato un precedente e aperto nuove discussioni diplomatiche tra molti paesi europei e africani. Vi diamo qualche numero giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Circa 180.000 opere africane sono attualmente in Belgio. In Austria ce ne sono 37.000 e poi migliaia e migliaia a Londra, nel Regno Unito.
Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différence, et oublier l'état providence.
Matonge è una zona commerciale di Kalamu, Kinshasa, Congo, ma è anche una zona di Bruxelles, un quartiere dove si è stabilita e sviluppata una vivace comunità africana, insomma un pezzo d'Africa nel cuore della vecchia Europa. Sorridi, sei a Matonge, recita uno sgangherato cartello sopra un ammasso di scaffali. dove fanno bella mostra improbabili cappelli e canotte di tutti i colori dell'arcobaleno, in quello che è sostanzialmente una sorta di centro commerciale dove fare gli acquisti tutti i giorni. Come tutti i quartieri dell'emigrazione, Matonghe non ha mai avuto una buona reputazione. Trasandato ed anarchico, frequentemente è stato il centro di conflitti interetnici e sociali, da ultimo nel 2011 a seguito delle elezioni nel lontano Congo. Ma oggi Matonghe sta emergendo come una delle zone più emozionanti e creative. Il quartiere ha iniziato a diventare meta di congolesi da quando il Congo, ex colonia belga, ha ottenuto l'indipendenza negli anni 60, sviluppandosi tutto intorno ad un ostello per studenti che si trasferivano in Belgio per completare i propri studi universitari. E con loro, questi studenti, ormai uomini e donne di mezza età, hanno portato anche la propria cultura e le proprie tradizioni, ma anche bar, negozi, discoteche e un sacco di negozi di parrucchiere. Oggi chi fa una passeggiata a piedi lungo Chaussée de Vauvre di notte si imbatte in una serie di negozi che espongono tradizionali capi d'abbigliamenti africani, parrucchieri, come vi dicevo prima, accanto a negozi alimentari che espongono merce esotica, tutti aperti sino a tarda notte e tutti circondati da capannelli di persone intenti a parlare, a spettegolare sui fatti e persone del quartiere. Siamo andati da Aline, che lavora in un centro che si occupa di difendere e diffondere la cultura originaria della gente che abita in questo quartiere.
Donc Kumba SBL en fait un centre culturel flamand africain. On essaye en fait de rejoindre la culture africaine avec la culture flamande.
Il centro culturale Kumba SBL è un centro culturale basato a Bruxelles nel quartiere fiammingo africano della capitale e cerchiamo di dare informazioni, insomma di mettere un po' più in vista la nostra cultura, che è la cultura soprattutto dell'Africa subsahariana.
Surtout l'Afrique subsaharienne où on montre notre passion de notre culture ou de où on vient en fait.
Quello che facciamo workshop di danza, musica, lavoriamo anche con le capigliature, insomma cerchiamo di fare vivere la nostra eredità culturale e di mostrare il nostro amore per la nostra cultura, per le nostre radici e mostrare questa cosa soprattutto ai belgi. Facciamo anche molte visite guidate per far conoscere a vari gruppi di turisti e di persone del luogo il nostro quartiere, il Matonghe, che se posso permettermi è proprio un vero villaggio africano, e cerchiamo anche di far conoscere la storia del nostro paese in quanto colonia belga, e cerchiamo di raccontare la nostra storia, appunto la storia del colonialismo nel Congo belga. Noi lavoriamo molto con tutti i pubblici, insomma lavoriamo con i bambini, con i giovani, con gli anziani.
Non solo gli enfants, ma aussi les jeunes e aussi le persone âgées qui viennent ici pour savoir plus sur Matonghe e la culture qui vit ici.
Da quanti anni portate avanti questa attività?
Kumba, ça existe déjà 9 ans.
La nostra associazione Kumba esiste da 9 anni, ma sono solo 5 anni che siamo nei nostri spazi attuali, e in questo spazio molto più grande di quello precedente ci permette di lavorare di più, fare più workshop e accogliere più persone nei nostri spazi.
Chi è che partecipa alle visite guidate a Matonghe? Solo cittadini di Bruxelles o anche persone che arrivano da altre parti del Belgio o addirittura stranieri?
Per il momento, veramente, c'è tutto il mondo che ha una questione della cultura africana, il può toujours venire da
noi. Noi cerchiamo di lavorare con tutti, la maggior parte delle persone che vengono a trovarci vengono dalle Fiandre, però è vero che abbiamo tanti turisti, per esempio dall'Inghilterra, dalla Francia, da Parigi, anche dalla Germania. E per questo motivo cerchiamo anche di scrivere le nostre guide in più lingue. In questo momento, ad esempio, abbiamo guide in inglese, in francese, in olandese e anche in tedesco, e in generale cerchiamo sempre di rispondere a tutte le persone che vengono a trovarci, e cercheremo anche nel futuro.
Gli italiani non ne vengono?
Pas l'italien, pas encore. Peut-être dans le futur si ça commence d'arriver de questions.
Per adesso no, non sì, vengono, però forse le guide non ce l'abbiamo ancora, la guida in italiano, ma la faremo presto.
Quante persone lavorano qua al centro culturale?
Oh, ça, ça en fait deux. Mais on travaille beaucoup avec des bénévoles.
A lavorare siamo per ora solo in due, però abbiamo tantissimi volontari, abbiamo quasi 30 volontari che ci aiutano.
Quando portate i visitatori in giro per il quartiere, dove li portate? Cosa gli fate vedere?
Beh, quand on vient de visiter les quartiers, on a surtout les galeries. Où tu vois directement la richesse de la vie afrique.
Nel quartiere c'è molto da vedere, ci sono tantissimi negozi, tanti negozi che vendono gioielli, poi ci sono molti parrucchieri, c'è una casa dell'Africa dove c'è raccontato un po' la nostra storia, ma andiamo anche a visitare delle chiese, come per esempio la chiesa di San Bonifacio, e anche, diciamo, cerchiamo sempre di trovare dei luoghi anche legati al colonialismo. Come dicevo prima, cerchiamo spesso anche di avere le nostre guide di origine africana, in modo da avere più punti di vista che raccontino la stessa storia.
Merci beaucoup, eh.
De rien, vraiment de rien.
E con la risata di Aline e Stromae in sottofondo si chiude questa nostra incursione a Bruxelles. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a Francesca Greco, a Margherita Radaelli, al nostro insider di Molenbeek, alla guida del Bosar, insomma a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Sul nostro blog troverete il podcast, le fotografie che in parte ci sono già anche sulla pagina Facebook. On the Road torna la settimana prossima con un altro viaggio. Un abbraccio da Claudio Costoni.